vite che non sono la tua. Scritture al margine, dal trap ad Artaud, di Irene Santori.
Sembrano acronimi, monconi di parole, charade, si chiamano T.I., Gucci Mane, Young Jeezy, Triple Six Mafia, 2 Chainz, XXXTentacion, Lil Peep. Sembra una neolingua per iniziati e invece sono i nomi dei trapper americani, i guru della musica trap. Sottogenere della musica hip hop, a sua volta ramificata in una galassia di sottogeneri che nel giro di pochi anni è assurto a fenomeno planetario. Basti pensare che alla pop star Katy Perry è bastata la collaborazione con il trapper Juicy J perché una sua canzone Dark Horse raggiungesse ben 2 miliardi di visualizzazioni. E in un'epoca in cui non soltanto i destini individuali, ma anche quelli delle nazioni e dei governi si fondano sulle visualizzazioni, questo fenomeno è certamente più antropologico che artistico. Questo fenomeno che sta dentro la Southern Trance Music, ovvero musica del sud che indurrebbe alla trance psichica, come la definisce il trapper e producer Drum Boy, aggiungendo qualche volta: la trap mi fa pensare alla zona crepuscolare, ti fa sentire come dentro una buia prigione sotterranea, come dentro la trappola. E entrando allora in questo buio sotterraneo, nella trappola, si trova apparentemente quasi nulla. Nel parlato di questi vocals, che non si chiamano cantanti per ovvie ragioni, money, prima di tutto, soldi, e poi fuck, motherfucker, e a seguire gli appellativi di bitch e hoes che immancabilmente qualificano la figura femminile sotto il segno insultante della merce sessuale e per converso il maschio dominante ipostatizzato nel suo dick, il totemico organo sessuale con il quale marca il suo territorio e la sua tribù, al pari del suo rifle, il fucile, in rima per lo più con Bible, Bibbia. Poi c'è il nigga, il negro, e poi drugs, nello specifico crack e cocaina, che ci riporta alle cupe triviali origini della musica trap. Alla città di Atlanta, quella crack cocaine town, dove sul finire degli anni 90 si sprigionò la trap music. L'area, il bacino d'origine della trap music sono complessivamente gli stati meridionali dell'America, il Texas, l'Alabama, Tennessee, Georgia, Virginia, dove già si era affermato il Southern Rap nella sua variante crunk, ovvero il rap del sud, caratterizzato da canti ripetitivi, ossessivi e ritmi di danza molto frenetici. Però sono i sobborghi di Atlanta la culla della trap music, dai quali si è irradiata in tutto il mondo fino alla Russia, passando per l'Italia, per la Francia, con varianti più o meno edulcorate, talora un po' posticce, ma comunque sempre con un magnetismo sul quale varrà la pena interrogarsi. Black Perché Atlanta? La risposta ci riporta indietro di un secolo, a quel 1932 in cui Atlanta fu la prima città ad attuare un progetto di costruzioni di case popolari per i poveri. Esattamente 60 anni dopo, Atlanta fu anche la prima a demolirle per fare spazio ad alloggi che avrebbero accolto fasce sociali miste, dal reddito misto, per questa era la versione ufficiale, dare ai poveri la speranza di una vita migliore. In realtà si intendeva semplicemente bonificare e riqualificare quelle aree che avrebbero avuto i riflettori puntati addosso in occasione delle Olimpiadi di Atlanta del 1996. Difatti, coloro con la casa popolare demolita, che ovviamente erano quasi tutti afroamericani, si ritrovarono stipati, intrappolati in 10 delle più povere aree di Atlanta, nelle crack houses, nelle trap houses. In high school I was a loner, I was a reject, I was a poser. Lividi casermoni dove sopravvivere preparando e spacciando droga e prostituendosi. Non rubo e non spaccio più, dice T.I., che insieme a Gucci Mane e Jeezy rappresenta la santa trinità della musica trap. Ma se qualcuno mi chiedesse di scegliere tra lo spaccio e i miei figli morti di fame, ma davvero pensate che si possa scegliere? Il problema sta piuttosto nel chiedersi perché la politica della War on Drugs, guerra alla droga, lanciata da Nixon nel giugno del 1971, sia stata poi definita nel giugno del 2011 dalla Global Commission on Drug Policy fallita, con conseguenze devastanti per gli individui e le società in tutto il mondo. Non certo per le sole responsabilità individuali del trapper T.I. Allora diciamo una cosa in più sulla trap music, con le parole di Gucci Mane. Tutti vogliono sapere che roba è la trap e perché Jeezy o Jay-Z o Nas sono i preferiti. Perché questa è gente che viene dalla povertà e ti dice la più reale e fottuta merda, te la mette in una storia che ti cattura. Perché dal buio di Atlanta la trap music diventa mainstream magnetizzando miliardi di persone? Forse perché è lo specchio basico della realtà così com'è. La tautologia del questo è questo è il doppio respingente dell'anima del mondo e non ci fa forse più paura un barcone di migranti torturati al largo dei nostri porti chiusi anziché le tonnellate e tonnellate di cocaina che entrano nel porto di Genova, crocevia dei narcos. Coltello a scatto, cocaina, fammi entrare in trance, cocaina, cocaina tutta la notte. 100 milioni di visualizzazioni per questo brano di Lil Peep. E chissà se sarà stato seppellito, come chiede in questa canzone, con tutti i suoi diamanti addosso, quando è morto di overdose a 21 anni. E quindi siamo ancora nella tautologia, niente di simbolico, niente di evocativo, nessuna metafora nella parola diamanti. I diamanti di cui parla Lil Peep sono diamanti e basta. Icona del suo nuovo status, lo status del trapper, assurto a gloria planetaria, dall'anonimato al successo, dai club per spogliarelliste dei bassi fondi di Atlanta al mainstream dei mega concerti, quando la trap music è stata poi intercettata dalle grandi major discografiche e da ibrido che era, si è ulteriormente ibridato nella EDM trap, la electro dance music, quei rave di migliaia e migliaia di persone e DJ che mandano per ore e ore tracce mixate senza nessuna soluzione di continuità. Ma il metamorfismo della musica trap, anche quando schizzata in cima alle classifiche dell'hip hop mainstream, continua a mantenere salde le sue peculiarità sonore che ne denunciano sempre l'origine segregata, intrappolata nel tossico blocco di cemento. Kick, cioè battiti, colpi di cassa, molto pesanti, aggressivi, sporchi, sub-bassi, molto bassi, a bassissime frequenze, facilissimi da sintetizzare, che poi strutturano il brano, le veloci rullate, i suoni di batteria presi dalla mitica drum machine Roland TR-808 che campionava i suoni delle percussioni e che spopolò all'inizio degli anni 80 perché costava un quinto delle altre drum machine programmabili, perché era costruita con transistor difettosi che le davano dei suoni gracchianti, artificiali. E trasformavano le canzoni in qualcosa di assolutamente strano, nel suono del futuro, appunto. Poi la parte strumentale è realizzata quasi sempre con sintetizzatori, le melodie sono banali, ripetitive, ipnotiche, infelici, verrebbe da dire, tipiche del Southern rap. E se il rap è un diluvio di parole che non riesce a farsi canto, nella trap music il flow diventa una logorrea che non riesce neanche a farsi parola. Ed ecco allora il cosiddetto mumbling, cioè il farfugliare, il biascicare, lo slang del sud, il tutto indotto dall'utilizzo della lean, e cioè una mistura a base di sciroppi per la tosse usato per atrofizzare la lingua e in più il ricorso ai denti d'oro che inceppano la pronuncia. E dunque la trap è una involuzione del grido rappato, è la regressione all'atrofia, al grado zero della comunicazione, è l'espropriazione del linguaggio in una oralità subumana dove anche il cavo orale è murato come una trap house, scena bloccata in cui si impastano suoni e sostanze. Tripping, get your Mariah. Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, my spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping, get your Mariah? Ed eccolo in questa canzone, Moonlight, XXX Tentacion, che biascica le consuete parole d'ordine della trap music. XXX, ovvero Jazzy Dwayne Ricardo Onfroy, colpito a morte ad appena 20 anni il 19 giugno del 2018 a Deerfield Beach, una città a nord di Miami. XXX nasce il 23 gennaio del 1998 a Plantation, Florida, da madre domenicana e padre giamaicano, famiglia povera. Viene allevato dalla nonna materna a causa delle crisi finanziarie della madre Cleopatra e a 6 anni XXX pugnala un uomo che stava maltrattando sua madre. Quindi contesto di disagio estremo in cui subito si fa strada la musica, una zia che lo iscrive al coro scolastico e sarà forse, chissà, questa prima esperienza, anzi questa esperienza primaria a orientare XXX più verso la cosiddetta emo trap, la variante emotiva sentimentale, introspettiva e melodica della trap music, dove fa la sua comparsa addirittura una base suonata, niente meno che dal pianoforte, e il cantato si sostituisce all'autotune, software utilizzato per correggere i difetti di intonazione o per distorcere l'intonazione. XXX viene cacciato anche dal coro per un'aggressione ad uno studente, quindi viene iscritto al conservatorio, espulso anche da quello ed espulso anche dal coro della chiesa a causa di un'altra aggressione ad un altro studente, fino addirittura all'espulsione dalle scuole medie a causa di una serie di alterazioni psicologiche. Pochi anni di vita e già tutti sotto il segno di una incontenibile rabbia e aggressività. A 16 anni viene condannato a un anno di penitenziario giovanile, dove però fa l'incontro della sua vita, conosce il rapper Ski Mask, con il quale appena uscito di prigione comincia una collaborazione per la produzione di brani musicali. Così, mentre trova un impiego in un call center dal quale viene cacciato per i soliti problemi, pubblica il suo primo brano intitolato Vice City nella piattaforma musicale SoundCloud e passa appena un anno di nuovo pubblica su SoundCloud il singolo Look at Me, Fuck on Me e immediatamente arriva al successo. Il brano spopola, viene pubblicato su iTunes, l'applicazione per comprare canzoni, ed ecco che in neanche un anno questo ragazzino diventa una star mainstream dagli irrisolti problemi con la legge. Luglio 2016 XXX viene arrestato con l'accusa di rapina a mano armata, rilasciato su cauzione, ma pochi mesi dopo, nell'ottobre del 2016, viene incarcerato per aggressione e sequestro di persona ai danni della fidanzata Geneva Ayala, incinta. Questo 19enne, nell'aprile del 17, inizia un trionfale tour nazionale con Ski Mask, The Revenge Tour, costellato da una serie incredibile di tragedie e di incidenti. Si comincia con l'omicidio del cugino di XXX. Nella tappa di San Diego, XXX viene steso da un pugno dal rapper Rob Stone, a seguire un fan viene pugnalato e in conclusione una rissa tra XXX, Tentacion e alcuni spettatori. Contestualmente, XXX sigla un contratto da 6 milioni di dollari con la Caroline Records. Due mesi dopo, il 15 dicembre del 2017, XXX viene arrestato per intimidazione, molestie e minacce alla sua fidanzata, e tutto questo pochi giorni prima dal processo per abusi domestici. Il trapper viene condannato agli arresti domiciliari, ma liberato perché possa continuare il tour. Così gira il video ufficiale della canzone Sad, una specie di cortometraggio nel quale si vede XXX assistere al suo funerale. Fuck on me! Look at me! Fuck on me! Look at me! What? Look at me! Fuck on me! Look at me! Fuck on me! Look at me! Fuck on me! Look at me! Yeah. Rolling loud, make some noise one time for XXX! Successo fulminante di un disadattato talentuoso, mattatoio dello star system, liturgia del consumo bulimico, metabolismo delle major discografiche e un ragazzino mangiato vivo. Come documentano quelle inquietanti immagini di XXX che dal palco del Rolling Loud di Miami, il più grande festival hip hop del mondo, si lancia sulla folla adorante di fan, questo gigantesco stomaco che lo ingoia e lo risputa, Però fanno paura le sue parole che invocano more light, more light, more light, not more life. Più luci, non più vita, non vita, luci, dove le luci, anche qui come i diamanti di Lil Peep, non sono fari, bagliori, segni, ma le spie luminose delle telecamere dei cellulari dei suoi fan, mentre penetra in questo ammasso in cui incuboticamente ogni singolo braccio brandisce la protesi di uno smartphone. Alle 2 del pomeriggio del 18 giugno 2018, a Deerfield Beach in Florida, appena fuori da un negozio di motociclette, XXX viene crivellato di colpi da due ragazzi dal volto coperto da una maschera rossa. Viene portato in coma all'ospedale, sarà dichiarato morto dallo sceriffo della contea poche ore dopo. Hey, shout out Benzino. Una taglia di $3,000 permetterà di arrestare due giorni dopo Dedrick Williams, movente dell'omicidio, il furto della borsa di XXX, una Louis Vuitton. Una Louis Vuitton non è un dettaglio di poco conto, ed ecco aggiunto un altro tassello alla fenomenologia del trapper: droghe, grado zero del linguaggio e della relazione maschio-alfa-femmine, e brand, tanti brand iconici, pacchiani, esibiti come insegne della avvenuta assimilazione ai codici del mercato globale, di quelli che vogliono il brand, di quelli che firmano il brand e lanciano il brand, l'emarginato, lo sgrammaticato, lo stonato, il subumano dimostra così di aver scalato la vetta, ce l'ha fatta. Il trapper è un travestito volutamente clownesco, studiatamente grottesco. Non c'è in lui il sotterfugio dello scalatore sociale che vuole ripulirsi. Lui non cambia pelle, non nasconde le origini, anzi le esibisce e le somma, addossandosi strato su strato tutte le scorie del mondo come una discarica. Non c'è l'ammiccamento, non ci sono le leziosità da influencer nel trapper, ma cruda, disturbante esibizione della norma dominante, del più asfissiante dato di realtà, del noi siamo questo. Eppure, proprio in questa omologazione, il trapper mantiene degli elementi di eccezionalità, e non perché se ne chiami fuori, ma al contrario assumendola fino in fondo su di sé. Sulla sua pelle, martoriata da tatuaggi e piercing, negli impianti di denti d'oro e d'argento, il tutto coperto da strati e strati di brand, fino a farsi una specie di Moloch. E questa è la fotografia di Lil Peep. Boy quit, iced out teeth when I iced out wit with the limousine tints, if you saw my dick. Friends switch up, when you in a men's truck. Always won't fuck till the bitch good luck. Always won't fuck cause it just came up. Jaws on my nose, good jaws in my cup. Lil Peep, ovvero Gustav Elijah Err, il bipolare, il bisessuale, il bullizzato con i suoi denti placcati d'oro, i suoi diamanti, grappoli di tatuaggi dalla fronte in giù, sul braccio quello col nome e la data di nascita della madre, laureata ad Harvard, come suo padre, professore universitario. Lil Peep, morto di overdose a 21 anni. E di nuovo le stesse parole d'ordine: drugs, bitch, dick, limousine, Mercedes, Benz, truck, marchi, brand, strati di vestiti ancora con ancora attaccata l'etichetta sul suo corpo già impressionabilmente cadaverico. Per quante affinità o divergenze si possano trovare tra l'emo trapper Lil Peep, nato in Pennsylvania, da famiglia borghese di origini irlandesi, svedesi, tedesche, e il suo amico, il nigga XXXTentacion, il punto è che la vita di questi ragazzi è un format. Poco importa che Lil Peep abbia studiato a New York con ottimi voti e che la depressione e il consumo massiccio di droghe l'abbia accompagnato dalla primissima adolescenza. Il punto è che anche lui viene immediatamente fagocitato dalla trappola standardizzante e necessitante della subcultura di massa e dello spaccio globale di sottoprodotti. Pochi mesi prima dell'omicidio di XXX, il 15 novembre 2017, Lil Peep viene trovato morto a Tucson in Arizona, nel camper del suo tour, dal manager entrato per dargli un'occhiata prima del concerto serale, e sembrava dormisse, ma aveva in corpo un sovradosaggio di antidolorifici quali fentanyl, alprazolam, tramadolo, cocaina, cannabis, oppiacei, eccetera, eccetera. Come per XXX, a seguito della morte, apoteosi di visualizzazioni per il trapper Lil Peep, l'ennesimo replicante intrappolato nella catena alimentare, del quale forse, chissà, non rimarrà quasi nulla, se non un ricordo come quello bofonchiato da XXX nella canzone Falling Down, che li vede l'uno accanto all'altro. Il suo nome vivrà, fratello? No, io mi sento proprio di merda, perché è come, cioè, se avessi saputo che era così in gamba, ed è come, insomma, se avessi guardato prima le sue interviste, fratello, eravamo così simili, ed è triste, perché è come se, insomma, quando la gente muore è lì che ci piace, no? Perché il rimorso ti fa un po' interessare a lei.
Vite che non sono la tua, a cura di Paola Tagliolini. Regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando l'app Rai Play Radio.